voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Siamo arrivati al 13 dicembre e all'appuntamento consueto del martedì con la trasmissione che arriva dal Bellunese. Questa settimana in apertura facciamo un passo indietro e torniamo all'indomani del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso. Referendum nel quale, come ricorderete, si votava anche sulla sopravvivenza o meno delle province. Questo ente previsto dalla Costituzione, che poi è stato largamente depotenziato, quasi svuotato di senso dal governo Renzi, che peraltro ha portato a termine un progetto già avviato dal governo Letta e attraverso la stessa figura che era quella del ministro Graziano Del Rio, dal quale prende nome appunto la legge che ha depotenziato le province, ha inventato le città metropolitane e soprattutto ha cancellato sostanzialmente l'elettività di questo ente territoriale, che però è previsto dalla Costituzione. Quindi ora si apre tutto un capitolo che riguarderà proprio le modalità di elezione dei rappresentanti dei cittadini nelle province, visto che altamente improbabile che un ente costituzionale, senza che ciò sia esplicitato nella Carta fondamentale, possa essere costituito da rappresentanti politici non eletti direttamente dai cittadini. Questa era una questione molto sentita nel Bellunese, dove da decenni c'era e c'è tuttora una lotta politica che coinvolge ampie parti della rappresentanza istituzionale e della popolazione per rivendicare una forma di autonomia per questo territorio di montagna che richiede politiche particolari, specifiche per governare fenomeni particolari e spesso anche per risolvere situazioni concrete, anche logistiche, infrastrutturali, che per gioco forza sono più costose rispetto a aree metropolitane o di pianura. e quindi questa situazione della provincia aveva allarmato moltissimo e la rivendicazione dell'elettività arrivava da più parti, fra l'altro dal Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che era stato in prima linea sia nelle lotte per le rivendicazioni dell'autogoverno sia proprio per ripudiare questa idea di provincia non eletta direttamente dai cittadini. Ora vedremo che cosa succederà. Noi, per fare il punto intanto su questo aspetto, abbiamo interpellato un giurista, un costituzionalista veneziano, bellunese di adozione e che lavora all'Università di Padova, Daniele Trabucco, che abbiamo sentito al telefono per Radio Cooperativa, in modo da farci chiarire un po' le idee su quale può essere la prospettiva dell'ente provinciale e in linea generale di una revisione dell'assetto istituzionale della provincia di Belluno dopo il referendum, che ha rafforzato comunque sia l'ente provincia, restituendogli quindi una prospettiva. Quale prospettiva sarà da vedere nel caso del bellunese? L'auspicio di molti è che sia la prospettiva di una forma di autonomia, e quindi che vengano trasferite competenze, poteri localmente a questa area alpina e parallelamente anche ovviamente le risorse finanziarie necessarie per gestire in proprio queste competenze, queste decisioni dell'ambito politico rappresentativo, in questo caso diretto dei cittadini, auspicano ovviamente in molti, cioè che venga ripristinata la possibilità di eleggere i consiglieri provinciali e magari anche il presidente come era prima. Ascoltiamo dunque questa nostra conversazione telefonica con Daniele Trabucco.
Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, alla luce dell'esito del referendum, che quindi salva fra le altre cose le province e nonché le competenze delle regioni, come si può leggere questa novità rispetto alla riforma delle province e a tutto quello che è il futuro di questo ente? Insomma.
Sì, allora, con particolare riferimento alle province e nelle regioni ordinarie, l'aspetto importante è che la bocciatura della riforma costituzionale con il referendum di domenica scorsa lascia comunque in vigore la legge Delrio, cioè la legge numero 56 del 2014, e quindi la struttura che oggi, a seguito della riforma Delrio, le province hanno assunto. Quindi, nonostante la bocciatura della riforma costituzionale, le province continueranno a rimanere enti locali territoriali di area vasta, perché così sono definiti dalla legge 56, con appunto una rappresentanza politica di secondo livello, di secondo tipo. Quindi non sono direttamente elettive, non è che la bocciatura della riforma porta immediatamente alla diretta elettività. Questo ovviamente, per conseguire questo risultato, sarà necessaria una modifica, un'abrogazione della stessa legge 56. Però qualcosa potrebbe cambiare, cioè mi chiedo se la bocciatura della riforma, e quindi le province nella nostra Costituzione attualmente sono ancora elemento costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 114, allora se una bocciatura di questo tipo potrà in qualche modo influenzare un diverso orientamento da parte della Corte Costituzionale, qualora, investita della questione, dovesse essere nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legge Delrio, o meglio su alcuni aspetti della legge Delrio, tra cui anche il problema dell'elettività diretta. È vero che la Corte, con la sentenza numero 50 del 2015, aveva già rigettato alcuni ricorsi che erano stati presentati da alcune regioni, tra cui il Veneto, proprio sulla legge 56, e appunto la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità in relazione ai parametri che erano stati invocati, quindi in qualche modo salvando l'impianto
della legge Delrio anche per quanto riguarda la legittimità negata, diciamo.
Esatto, salvando l'impianto della legge Delrio. Però siccome quella sentenza lì, pur operando nel quadro costituzionale che ancora oggi è vigente, che è stato confermato ovviamente dalla bocciatura del referendum, però aveva come orizzonte la riforma costituzionale. Del resto la stessa legge Delrio dice che le province sono enti di area vasta, le città metropolitane sono enti di area vasta, ma sottoponeva un po' tutta il provvedimento legislativo alla eventuale revisione del titolo quinto della Costituzione. Ora, nel momento in cui questa revisione non è avvenuta, perché i no hanno prevalso al referendum costituzionale, quindi la legge non è stata promulgata, che cosa accadrà alle province? È ancora possibile sostenere le argomentazioni della sentenza 50 che, come dicevo prima, pur operando nel quadro costituzionale vigente, però aveva come orizzonte la riforma del titolo quinto, poi non avvenuta e non è entrata in vigore. Ecco, quindi credo che sul punto, qualora ci fosse la possibilità in via incidentale, in via indiretta, le regioni non potrebbero più direttamente, perché il termine è scaduto, insomma, portare le questioni davanti alla Corte, molto probabilmente, la mia è assolutamente, vuole restare un'ipotesi, qualcosa potrebbe cambiare sullo stesso orientamento della Corte Costituzionale, in quanto un conto è una legge Delrio che nel quadro costituzionale vigente era inserita in una prospettiva di riforma, un conto è la legge Delrio nel quadro vigente con una prospettiva di riforma non più attuabile in quanto bocciata dal referendum oppositivo di domenica scorsa. Quindi, insomma, è uno scenario un po' tutto
certo. Ma chi è che potrebbe adesso sollevare questa questione?
Allora, le regioni non potrebbero più farlo direttamente in via d'azione, cioè con un ricorso diretto, perché per la nostra Costituzione questo richiede un termine perentorio, il termine perentorio di 60 giorni, che è già scaduto perché la legge Delrio ovviamente è entrata in vigore ad aprile del 2014. Potrebbe essere possibile in un eventuale giudizio in via incidentale, in via indiretta, quindi in un giudizio, che ne so, ad esempio amministrativo, sottoporre al giudice la questione di legittimità, motivandola la rilevanza, la non manifesta infondatezza, arrivare alla sospensione del giudizio principale e il giudice potrebbe con l'ordinanza di dimissioni investire la Corte del problema. Quindi vedo questa cosa fattibile nell'ambito del giudizio in via incidentale, che è una delle due modalità di accesso della Corte, non più direttamente da parte delle regioni, proprio perché il termine perentorio è già scaduto ed è una strada che è già stata utilizzata in passato.
E per quanto riguarda il caso specifico invece di Belluno, cui tra l'altro proprio alla provincia la legge regionale attribuisce quella serie di competenze che poi alla fine sono…
Sì, allora il problema… Esatto.
Come si può leggere tutto questo?
Ma in realtà tutto questo rimane in vigore nonostante la riforma. La Regione Veneto ha conferito alla provincia di Belluno, già con l'articolo 15 dello statuto, una autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria forte, e alla luce di questo ha poi approvato la legge regionale del Veneto numero 25 del 2014. Allora, tutto questo a seguito della bocciatura del referendum non viene compromesso. Le materie che sono conferite alla competenza amministrativa della provincia di Belluno sono materie su cui già in qualche modo la regione ha competenza e quindi che utilizza il criterio della differenziazione per attribuirle a Belluno proprio in ragione del suo carattere montano e transfrontaliero. Il problema è un altro dal mio punto di vista, e cioè arrivare finalmente al finanziamento di queste competenze, perché lo statuto è molto chiaro. Lo statuto cioè prevede che non basta attribuire nuovi ambiti amministrativi alla provincia, ma ci vuole anche il contestuale trasferimento delle risorse, pena il venir meno dello stesso buon funzionamento della pubblica amministrazione e quindi anche l'efficienza dei servizi pubblici che vengono erogati. Quindi il problema adesso, dal mio punto di vista, non è più giuridico, ma è politico, cioè chiedere alla Regione del Veneto di finalmente trasferire queste funzioni. È ovvio che la situazione di crisi economica finanziaria, dalla quale non siamo ancora completamente usciti, però potrebbe portare la regione stessa a una riallocazione delle funzioni a livello regionale, proprio per la difficoltà trovare le risorse da attribuire a Belluno per esercitare le funzioni che vengono attribuite. Però si tratta comunque di una misura che deve essere assolutamente motivata alla luce del contesto finanziario non certamente facile in cui si trovano ora le regioni e di conseguenza poi anche gli enti locali e territoriali come le province.
Da questo punto di vista, e poi ti lascio diciamo, ai tuoi impegni accademici, c'è la possibilità che intervenga anche una dialettica con lo Stato rispetto proprio a questa particolare situazione di Belluno, delle sue competenze e della necessità di finanziarla, cioè che lo Stato in qualche modo possa prenderne atto e che in via meramente diciamo finanziaria supporti questa situazione per renderla praticabile realmente?
Lo Stato potrebbe supportare la situazione finanziaria della provincia di Belluno e più in generale delle province montane in relazione a quelle funzioni amministrative statali che sono state conferite alla provincia,
cioè, non
certamente quelle regionali.
Ad hoc per una provincia a cui la regione attribuisce una sua forma di autonomia, una legge ad hoc dello Stato, non è immaginabile.
Ma allora io una legge ad hoc dello Stato la vedo molto difficile su ambiti di competenza regionale, proprio perché le materie su cui lo Statuto è intervenuto nell'articolo 15 sono materie appunto
regionali,
di competenza regionale. Una legge di questo tipo violerebbe il criterio della competenza e quindi insomma, correrebbe il rischio di essere sottoposta alla scure della incostituzionalità da parte della Corte, proprio nella misura in cui interviene in una sfera dove anche sul piano proprio delle risorse è la Regione che deve intervenire a trasferirle e anche stabilire il quantum di quel trasferimento. Quindi
invece,
la vedrei in una situazione difficile.
Certo, questo dal punto di vista legislativo. E invece per quanto riguarda il finanziamento dallo Stato alla Regione, sarebbe giustificabile e quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda anche il giudizio dell'organo di vigilanza per quanto riguarda invece i conti dello Stato, un aumento dei trasferimenti in virtù di questa accaduta, di questa competenza e autonomia particolare?
Però io un trasferimento di questo tipo, con l'articolo 119 che è uscito dalla riforma del titolo quinto del 2001 e con la normativa del federalismo fiscale, che comunque in buona parte è ancora in vigore anche se non è stata completamente attuata,
certo,
la vedo una situazione abbastanza particolare, perché comunque l'articolo 119 del testo vigente e la stessa legge di delegazione numero 42 del 2009, che purtroppo l'iter è stato arrestato ma in buona parte è ancora in vigore, in realtà ha superato il criterio della spesa storica, cioè dei trasferimenti a cascata da parte dello Stato, introducendo invece il principio di costi standard, cioè per la copertura delle funzioni che spettano ovviamente alla Regione, è la Regione che deve trovare le risorse in virtù del principio della sua autonomia di entrate e di spesa. Quindi io la vedo molto difficile un trasferimento da parte dello Stato, proprio alla luce del quadro costituzionale vigente in questo momento, che comunque riserva una piena autonomia finanziaria alle Regioni. E quindi anche è compito e responsabilità delle regioni trovare le risorse per trasferire alla provincia.
Perché il problema è che ci troviamo poi in un circolo vizioso con la regione che dice che lo Stato non ci dava sufficienti fondi, accesso a sufficienti fondi per attuare queste competenze speciali per Belluno e quindi si resta tutti fermi.
Però in realtà, stando al testo dello Statuto, è la regione che deve trovarle quelle risorse, perché nel momento in cui prevede questo tipo di specificità, l'articolo 15 dello Statuto della Regione Merito è molto chiaro, deve esserci, parla proprio di contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, cioè devono essere risorse della Regione che servono per far funzionare in qualche modo e per garantire insomma l'esercizio delle competenze riservate alla provincia di Belluno.
Una riallocazione quindi di risorse finanziarie nella disponibilità già della Regione per attuare queste competenze a Belluno.
Sì, perché un intervento da parte dello Stato, uno, sarebbe invasivo della competenza regionale e due, entrerebbe in quel meccanismo di spesa storica che l'articolo 119 in realtà ha voluto superare con la piena autonomia finanziaria di entrate e di spesa delle Regioni.
Per finire ti chiedo se comunque l'esito del referendum dal punto di vista proprio dell'impianto, quindi che rimane dell'architettura istituzionale, rafforza comunque le aspirazioni, le aspettative di un territorio come Belluno, un territorio alpino che chiede una forma di autogoverno?
Ma dal mio punto di vista sì, nel senso che rispetto al testo della riforma e al famoso articolo 40,4 che introduceva quella categoria degli enti di area vasta, lo introducevo in Costituzione, anche se già di enti di area vasta parlava la legge Delrio. Oggi le province, quindi anche Belluno, che continua a rimanere una provincia, sono più tutelate rispetto a una prospettiva di riforma qualora fosse passato il testo di revisione. Questo perché? Perché comunque oggi le province hanno maggiori garanzie costituzionali e quindi la stessa provincia di Belluno eviterebbe anche un possibile rischio di estinzione o di accorpamento, no? Perché rimanendo in vigore l'articolo 133, comma primo, della carta, che stabilisce le modalità con cui appunto eventualmente intervenire sul territorio provinciale, insomma, sarebbero difficili accorpamenti calati dall'alto, cosa che invece sarebbe stato possibile col testo della riforma, dove gli enti di area vasta erano privi delle garanzie costituzionali. Io dico solo una cosa, e cioè dovrebbe esserci la possibilità di sfruttare di più le potenzialità dell'articolo 44 della nostra Costituzione, certo, laddove prevede che si possano approvare, porre in essere provvedimenti a favore delle zone montane. Allora, è ovvio che una normativa di questo tipo, uno studio serio, potrebbe portare ad esempio a differenziare sotto il profilo del carattere elettivo le province montane rispetto alle altre province, quindi prevedere per le province montane l'elettività diretta o comunque dotarle, sempre alla luce dell'articolo 44, di un'autonomia amministrativa e finanziaria molto più forte, molto più incisiva e, se si mi passa il termine, autentica, reale, certo, rispetto a quella della legge Delrio, le cui funzioni fondamentali amministrative che sono riconosciute alle province interamente montane confinanti con stati esteri non sono nulla di più che un qualcosa che già la provincia come ente fa già ontologicamente, no? Il rapporto con i territori vicini, lo sviluppo strategico del territorio è un qualcosa che forse non era necessario indicare nel provvedimento legislativo, perché sono cose che sono già proprio della provincia come ente locale territoriale. Quindi semmai si potrebbe introdurre un qualcosa di più
Si può fare con legge ordinaria.
Certo, si può fare con legge ordinaria, perché lo Stato ovviamente ha lui la competenza esclusiva, ad esempio in materia di legislazione elettorale, quindi potrebbe con legge ordinaria tranquillamente, come lo ha fatto con la legge Delrio, trasformare le province montane confinanti con stati esteri in enti di area vasta direttamente elettivi. Questo potrebbe essere una prima soluzione. Come potrebbe, visto che è sempre lo Stato che stabilisce quelle che sono le funzioni fondamentali delle province, oggi articolo 117 secondo comma lettera P, a Costituzione vigente, indicare delle funzioni fondamentali amministrative delle province che veramente garantiscano alle province stesse un ruolo da protagonista nel territorio, nell'ambito del territorio montano e, con riferimento a Belluno, nell'ambito del territorio regionale veneto. Quindi sfruttando proprio la possibilità di differenziare queste funzioni e il carattere elettivo alla luce dell'articolo 44. È stato utilizzato in materia di agricoltura, è stato utilizzato all'inizio degli anni 70 per la legge istitutiva delle allora comunità montane. Insomma, l'articolo 44 ha delle potenzialità che oggi sono ancora inesplorate, su cui varrebbe la pena riflettere.
Invece, e se Belluno volesse avesse una area politica vasta che intendesse battersi per il riconoscimento invece dello status di regione ordinaria, questo è più complicato per...
Allora, se Belluno, allora, sul piano della fattibilità giuridica, sarebbe sicuramente possibile arrivare ad una regione dolomitica, una regione alpina che coincida oggi con il territorio dell'attuale provincia di Belluno. Certo che è possibile a Costituzione vigente, utilizzando il meccanismo del primo comma dell'articolo 132 della nostra Costituzione, quindi attraverso la creazione di una nuova regione. Qual è il problema? Il problema sta nella difficoltà dell'iter attuativo. Per arrivare a una cosa del genere basti pensare che la legge che dovrebbe eventualmente creare la regione alpina sarebbe una legge costituzionale, insomma, una legge costituzionale non è una legge ordinaria, quindi richiede un iter approvativo più lungo. C'è il problema della deliberazione dei consigli comunali, c'è il problema ovviamente del quorum dell'eventuale referendum, insomma, qualora venga avviato l'iter. Quindi, insomma, un iter sicuramente non semplice, un iter complesso, che potrebbe essere attuato, ma anche in questo caso è un po' sempre la volontà politica a determinare la realizzabilità o meno di un progetto di questo tipo, di cui ricordo non si parla né da oggi né da ieri, ma si parla fin dagli anni 70, cioè fin dall'avvio dello stesso regionalismo ordinario.
Certo. Grazie mille allora, Daniele. Ci sentiremo più avanti, vediamo un po' se ci sono novità.
Grazie. Un abbraccio, grazie.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese e va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19.00. Abbiamo ascoltato poco fa una nostra conversazione telefonica con il costituzionalista Daniele Trabucco, con quale abbiamo ragionato sul possibile destino dal punto di vista istituzionale della provincia di Belluno alla luce del no che ha vinto al referendum e quindi ha lasciato in vita questo ente territoriale di rango costituzionale attorno al quale gira anche la richiesta ormai ultra decennale di una forma di autonomia, di un regime istituzionale differenziato per la provincia alpina di Belluno, che si trova a dover gestire una serie di criticità dal punto di vista della morfologia del territorio, ma anche sociale e economica, che richiedono degli interventi, degli strumenti di intervento politico specifici che al momento non sono disponibili, mentre lo sono in altre aree alpine, sia quelle vicine di Trento e di Bolzano, oppure in Valle d'Aosta. Analoghe richieste di autogoverno arrivano peraltro anche da altri territori di montagna, come la provincia di Sondrio o il Verbano Cusio Ossola. Tutto questo è al centro anche di un dibattito in provincia di Belluno, un dibattito che stenta invece a decollare nelle vicine province di Trento e di Bolzano, malgrado siano state coinvolte e in qualche modo richiamate a occuparsi anche di questa tematica e della questione della diversità di trattamento che lo Stato ha riservato a questi territori alpini così affini dal punto di vista delle problematiche che devono affrontare. Paradossalmente, addirittura in occasione di questo referendum costituzionale, le classi dirigenti di Trento e di Bolzano si sono invece schierate con grande convinzione, parliamo delle maggioranze politiche che sono di centrosinistra, accanto al governo nazionale, appoggiando dunque quella riforma costituzionale che era invece additata di centralismo, lo era di fatto, visto che sottraeva competenze alle regioni e cancellava appunto le province, fra le altre cose. E questo schierarsi per il sì al referendum e quindi a favore della cancellazione delle province e del depotenziamento delle regioni a statuto ordinario da parte parte delle classi dirigenti delle regioni e province autonome, ha creato una frattura sulla quale ora probabilmente sarà il caso di riflettere, e vedremo anche se ci sarà chi farà autocritica, a cominciare appunto dai rappresentanti politici che a livello nazionale, eletti per esempio nelle province di Trento e Bolzano, hanno portato i loro voti a sostegno del governo Renzi, soprattutto in Senato hanno fatto la differenza proprio per garantire una maggioranza al governo, e hanno votato prima la riforma Delrio che ha depotenziato le province ordinarie e poi appunto la riforma costituzionale che ha creato questo disegno di tipo neocentralista, poi bocciato dagli elettori. Per ora non ci sono segnali di autocritica o nemmeno di riflessione in questa prospettiva da parte dei politici di maggioranza di centrosinistra di Trento e di Bolzano, i quali appunto durante la campagna referendaria sono stati molto attivi a fare propaganda per il sì nei loro rispettivi territori, soprattutto utilizzando l'argomentazione legata alla clausola di salvaguardia che riguardava le province di Trento e di Bolzano, alle quali il governo nella legge di riforma costituzionale Renzi-Boschi aveva inserito, aveva garantito sostanzialmente che le due province autonome non solo non erano toccate dalla riforma costituzionale, ma qualunque modifica futura, cioè qualunque riforma dei rispettivi statuti di autonomia di Trento e di Bolzano, si sarebbe potuta varare soltanto a valle di una intesa fra lo Stato e le due province interessate, cioè senza nessuna possibilità di azione unilaterale da parte dello Stato centrale sullo status di specialità delle due province autonome. Insomma, si erano messe al riparo le classi dirigenti di Trento e di Bolzano da qualunque rischio e avevano anzi ottenuto varie competenze in più dallo Stato centrale, mentre lo stesso Stato le toglieva alle altre regioni ordinarie attraverso appunto la riforma costituzionale poi bocciata dagli elettori. Questo ha creato una frattura, vi dicevo, sulle Dolomiti in particolare, dove era avviato da anni un dialogo stretto con le forze di governo autonomistiche di Trento e di Bolzano e alcune forze politiche bellunesi. C'è stata invece una frattura, uno strappo, e ora sarà interessante capire se e come tutto questo si potrà in qualche modo sanare. Ne riparleremo più avanti anche per analizzare l'evoluzione appunto di questa situazione che sta molto a cuore ovviamente alle popolazioni bellunesi che aspettano di capire quale sarà il destino dell'assetto istituzionale di Area Vasta nei prossimi mesi. Ora voltiamo pagina, ma rimaniamo in ambito politico occupandoci di populismo. Si tratta di un tema che è stato ricorrente sia durante la campagna referendaria sia prima, da vari punti di vista, tutti accusano fondamentalmente tutti di populismo. Abbiamo assistito sicuramente a grandi performance di populismo del potere, di populismo dell'opposizione, insomma un po' di tutto. E ho pensato quindi di riproporvi questa registrazione di un incontro organizzato a Belluno da Radio Cooperativa e da Samarcanda, che è la rete dei negozi equo-solidali del mercato equo-solidale della provincia di Belluno, nel quale appunto avevamo parlato di populismo. Il tema era legato in quell'occasione alla propaganda in ambito di questioni legate all'immigrazione, all'accoglienza di profughi, però il concetto, diciamo, di populismo di fondo è sempre lo stesso. Quindi vi voglio riproporre Alberto Castelli, che era intervenuto a questo incontro parlando appunto di populismo e di come si possono definire i politici che utilizzano questo registro. Alberto Castelli, che è docente universitario di storia del pensiero politico. E poi ascolteremo anche il collega della Nazione di Firenze, Lorenzo Guadagnucci, che analizza la stessa questione, però esaminando il ruolo dei mass media.
Allora, un modo per cercare di capire un oggetto quando si ha lo si ha di fronte, è andare a vedere che cos'è in una buona enciclopedia. Allora, io sono andato sulla Treccani, ho cercato la parola populismo e vi leggo la definizione. Una premessa: il populismo del Novecento, perché populismo può voler dire altre cose, ma in altre epoche. Il populismo del Novecento, diciamo da 1922 in poi, diciamo. Allora, il populismo, dice la Treccani, è il termine usato per designare tendenze o movimenti politici sviluppatici in differenti aree e contesti nel corso del XX secolo. Tali movimenti presentano alcuni tratti comuni, almeno in parte riconducibili a una rappresentazione idealizzata del popolo e a un'esaltazione di quest'ultimo come portatore di istanze e valori positivi, prevalentemente tradizionali ma non necessariamente, in contrasto con i difetti e la corruzione delle élite o di altri soggetti. Cioè, il populismo è quel discorso che afferma che il popolo, un certo popolo, sia portatore di cose positive, di valori positivi, sia per esempio generoso, gentile, intelligente, no? E contrappone questa positività a una negatività che sta fuori dal popolo, che di qualcosa che non appartiene al popolo. Dentro il popolo buono, fuori tutto quello che non appartiene al popolo è cattivo. Okay? Idealizzare il popolo naturalmente, cioè, significa contrapporlo al non popolo, a tutto quello che sta fuori da questo soggetto. Noi, il nostro discorso politico è fondato in larga misura su questo dispositivo, su questo dentro fuori, su questo popolo positivo, non popolo negativo. Per divertirmi, un divertimento tragicomico, ho trascritto qualche esempio. Allora, Giorgia Meloni, ho preso questa dichiarazione dal sito stranieritalia.it, che peraltro è un giornale abbastanza serio, mi è sembrato. Giorgia Meloni, 29 giugno 2015, scrive: in tutto il mondo molti musulmani interpretano in modo violento la loro religione e questa visione è condivisa anche da molti che vivono in Occidente, sempre musulmani naturalmente. Questa è la cruda realtà dei fatti. Cosa possiamo fare? E si risponde: intanto evitiamo di importare in Italia un problema che oggi non abbiamo. Basta immigrazione e soprattutto basta immigrazione da paesi musulmani. La piccola quota di immigrati che reputiamo necessaria prendiamola da quei popoli che hanno dimostrato di non essere violenti. Allora, i musulmani sono il non popolo, sono quello che sta fuori, no? Invece noi siamo buoni e ci tiriamo dentro il male. Il cerchio delimitato dai confini dell'Italia è quello della bontà. E noi invece ci tiriamo dentro i malvagi, che sono i musulmani. Altro esempio, ancora più chiaro, secondo me, dal blog di Grillo. Purtroppo non ho segnato il titolo, però insomma, fidatevi. Se volete cercarlo, lo trovate. Scrive Grillo, chi per lui: esistono due paesi, uno reale e uno immaginario. Nel primo paese, quello reale, i problemi sono reali: la salute, la disoccupazione, l'istruzione, la casa, le tasse. In questo paese vive la maggior parte degli italiani. Nel secondo paese, quello immaginario, vive il governo, che si occupa di problemi che nulla hanno a che fare con la realtà. Se Maria Antonietta voleva distribuire le brioche al popolo che chiedeva il pane, il governo al popolo vuol dare riforme che, a differenza delle brioche, sfamano solo la fame del potere del PD e del suo conducador. Questo è molto recente, no? Si riferisce naturalmente a Renzi. Allora, qui naturalmente la divisione è popolo, che soffre, si occupa di cose, l'istruzione, la casa, la disoccupazione, eccetera, e invece la casta, che gode e anzi affama il popolo, no? Vedete già che il discorso populista può andare in varie direzioni. Il popolo può essere contrapposto alla casta, all'elite, come in questo passo di Grillo, o di chi per lui, oppure verso l'immigrato, lo straniero, il musulmano, come nel discorso della Meloni, no? Però capite che il dispositivo è lo stesso: il dentro positivo, il fuori negativo. Ok. Fin qua uno potrebbe dire, beh, insomma, però tutto sommato, in qualche caso, anche un discorso di questo genere può avere delle ragioni, no? Però attenzione, vediamo un po' come viene definito il popolo. Perché abbiamo parlato fino adesso di popolo, ma cos'è il popolo? Se io dico lo Stato, boh, va bene, ci sono degli uffici, delle strutture, la prefettura, eccetera, eccetera, quello è lo Stato. Ma il popolo? Il popolo non esiste di per sé, è ciò che viene chiamato tale da una persona o da un gruppo di persone. Per cui, cioè, senza qualcuno che dica cos'è il popolo sono quelli che parlano italiano, il popolo sono quelli bianchi, il popolo sono quelli che pagano le tasse in Italia, il popolo sono quelli, che ne so, vedete voi, quelli di razza ariana, no? Senza qualcuno che delimiti in questo modo il popolo, il concetto di popolo, e sono sempre delle limitazioni chiaramente arbitrarie, il popolo non esiste, non c'è. Allora, il popolo che viene idealizzato dal discorso populista è una totale invenzione, voluta per un motivo preciso. Allora, abbiamo deciso che c'è questo popolo che viene idealizzato, che è assolutamente il buono, e naturalmente, se il popolo è assolutamente positivo, il populista afferma che la sua volontà deve essere rispettata e deve essere fatta valere. Ma attenzione, non chissà quando, chissà come, eccetera. Qui e ora, senza se e senza ma, si potrebbe dire, no? Perché questo, il popolo, è assolutamente positivo e quindi deve essere la sua volontà deve essere assolutamente rispettata, ok? E qui permettetemi di citare il più grande di tutti, Silvio Berlusconi. L'ho preso dal suo sito di Facebook, quindi non l'ha scritto lui senz'altro, ma comunque è nella sua... Allora, qui sta parlando di Renzi, dopo un incontro internazionale a Bruxelles, credo, se non ricordo. Allora, la frase è questa: l'Italia non conta nulla perché il Premier è venuto fuori dai giochi di palazzo e non dal consenso del popolo, scrive nel sito di Berlusconi. Allora, questa è una frase estremamente esemplificativa, secondo me. Perché? Allora, una volontà ha diritto di essere realizzata se nasce dal consenso del popolo, qualunque cosa ciò voglia dire, no? Renzi, per quanto possa starci antipatico, simpatico, quello che è legittimamente il presidente del Consiglio italiano, no? Però la sua volontà non può essere realizzata perché nasce da intrighi di palazzo, secondo lui, no? E non dal consenso del popolo. Cioè, l'unica volontà che può essere realizzata, che ha senso che venga realizzata, è quella del popolo. Allora, questo fatto che l'unica volontà del popolo da realizzare qui e ora, senza se e senza ma, sia quella del popolo, significa anche screditare tutto il sistema rappresentativo democratico. Perché? Perché il sistema degli stati rappresentativi si fonda su tutta una serie di procedure, di bilanciamenti di potere, di garanzie contro garanzie, no? Che rallentano la presa delle decisioni, che rallentano l'inveramento della volontà del popolo. Ok? Allora il populista è insofferente nei confronti di questi meccanismi istituzionali, giuridici, eccetera, di compromesso anche. Vuole che subito sia fatta la volontà del popolo, non chissà come, chissà quando, no? Allora, qui permettetemi, dopo aver citato questi grandi pensatori come la Meloni e Grillo, di citare anche un altro scrittore che era Montesquieu. No, Montesquieu era un filosofo del Settecento che ha fatto una scoperta. Ha scoperto che ogni potere, se lasciato libero, diventa dispotico, no? Tende a espandersi. Okay? Allora, per impedire che un potere diventi dispotico, diceva Montesquieu, bisogna contrapporgli un altro potere. E allora lui ha pensato di dividere i tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, e di contrapporli l'uno all'altro, in maniera che le decisioni debbano essere prese da tutti quanti insieme attraverso tutta una serie di compromessi e di accordi. Ecco, tutta questa serie di compromessi e accordi per il populista sono il nemico, perché il populista vuole che l'assolutamente positivo, il popolo, realizzi immediatamente la propria volontà. E notate che questi meccanismi che ci ha regalato Montesquieu sono la garanzia della nostra libertà. Sono la garanzia della nostra libertà perché impediscono che un potere diventi dispotico. Quindi è almeno lecito sospettare che l'esito di un governo populista sia quello di piegare la legge alla volontà del popolo, qualunque cosa ciò significhi, e dunque di mettere a repentaglio le garanzie costituzionali e la libertà. E in particolare saranno messi a repentaglio che cosa? I diritti delle minoranze, perché le minoranze sono ciò che non sono popolo, che sono non popolo. Sono, se il popolo sono i bianchi, quelli dei neri, se il popolo sono gli ariani, gli ebrei, eccetera, eccetera. Allora, come dicevo prima, qua finisco quasi, il populismo può essere di destra e di sinistra, nel senso che se il popolo viene definito come, che ne so, gli ariani, i bianchi, eccetera, ecco, abbiamo un razzismo, un fascismo, quello che volete voi. Se il popolo viene definito quello, se la contrapposizione tra chi lavora e chi invece governa, i governati e i governanti, la casta appunto, ecco, allora abbiamo un populismo di sinistra. Però vorrei essere molto chiaro, non è che il populismo di sinistra, siccome è di sinistra, è meno pericoloso, no, è altrettanto pericoloso, perché esattamente come quello di destra, con altri scopi, però allo stesso modo mina le libertà giuridiche che ci permettono, per esempio in questa sala, di dire quello che vogliamo. Un'altra cosa, l'ultimissima, il populismo ha bisogno di un leader, e questo ci permette anche di distinguere i movimenti populisti da quelli che, tra un movimento populista e un movimento non populista. Cioè, un movimento populista ha bisogno di un leader perché ci deve essere qualcuno che taglia il concetto di popolo, che decide cosa debba essere il popolo. No? Movimento populista, che ne so, la Lega Lombarda o il Partito Nazionale il Partito Nazionale Socialista. Questi sono populisti, naturalmente. Sia pure di diversa grandezza e diversa pericolosità, diciamo. Non populisti sono invece quei movimenti che non insistono su questo punto, sul concetto di popolo. Che ne so, Occupy Wall Street, per esempio, no? O il Partito Socialista dei Lavoratori nell'Ottocento, anche dopo, insomma. Ecco, non avevano questo meccanismo. Non c'era questo dentro fuori e non c'era un leader che tagliava il concetto di popolo. Allora, il populismo è una rappresentazione molto sintetica, molto seducente, fondata sul niente, perché il popolo non si sa cosa sia. Viene appunto deciso il concetto di popolo da qualcuno che ha un interesse a deciderlo in quel modo. E fa presa perché è estremamente logico rappresentarsi un dentro e un fuori, dentro positivo, fuori negativo. Quello che noi come cittadini dobbiamo fare, secondo me, è, per evitare che poi questa retorica abbia successo e abbia... è quello di stare attenti, ecco, di non scegliere chi anche soltanto... prova a impostare il discorso in questo modo.
We took our hands and bought the rings and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes So we crossed the line together, and we walked across the point of no return. While summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, I'm heading for tomorrow night by night. Winter's past, cold and fast. After seasons we made real at last. We're all loyal to our looking glass. Not to my heavens, not to the gold, not to the president of the faithful my soul. Not to the present, not to the past, not to my future of the faithful at last. I used to fall in a river, times in so many ways I can't recall. There always comes a time to take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement, but not the doors. And then one day we found there's no way out. Faithful my soul, not to our fortunes, not to our wives, not to our husbands, are faithful our lives. We used to fall on our incoherence, we used to fall on our faults. We hold a collection of failures, but we keep them closed in our vaults. Faithful my mind, only the sunshine, just to the earth, just to the universe, from death to rebirth.
Sembi, questa canzone si intitola Not to My Heavens. Stefano Droghetti, che è un esperto di informatica, o principalmente un esperto di informatica, e che ha messo a disposizione in rete, sempre liberamente, anche molte guide utili a chi volesse avvicinarsi al mondo del software libero, dei sistemi operativi Linux e in particolare del video editing attraverso questi sistemi. Per cui musicista, ma non solo, Stefano Droghetti qui con Not to My Heavens, Radio Cooperativa, con Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì alle 17.30 fino alle 19, che poi potete comunque ritrovare anche in podcast. Voci dalle Dolomiti, che potete anche contattare se avete in particolare delle idee, dei suggerimenti, dei temi da trattare, scrivendo all'email radio@bellunopop.it.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale. la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, vi ripeto, l'email è radio@bellunopop.it, potete anche telefonare al numero 0437 18 35 735. Se non rispondo c'è comunque la possibilità di lasciare un messaggio. E ora proseguiamo con l'ascolto, passiamo al secondo intervento in programma nell'incontro Human, organizzato da Radio Cooperativa e dalla cooperativa Samarcanda del Commercio Equo e Solidale a Belluno. Dopo Alberto Castelli, che ci ha parlato la profondità data da chi si occupa di studiare questi fenomeni nel mondo accademico del tema le retoriche del populismo, passiamo a Lorenzo Guadagnucci, che affronta l'altro grande tema, l'altra grande criticità della questione accoglienza, protezione di persone in fuga dalle guerre, dall'ingiustizia sociale, economica, religiosa, quello che volete. E ce ne parla Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Quotidiano Nazionale e autore anche di libri su questo tema. Il titolo del suo intervento a Belluno è «Il giornalismo, parte del problema o della soluzione?».
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Aggiungerei, per arrivare al nostro tema, che quindi è un esercizio piuttosto semplice e conveniente dal punto di vista del marketing elettorale, rivolgersi al popolo con soluzioni, diciamo, al popolo, con soluzioni così a buon mercato, abbastanza a spanne sulla questione, per esempio, dell'accoglienza, perché se non c'è un filtro che ti induce a ragionare, sarai portato a difendere in qualche modo la tua quotidianità, il tuo menage, la tua tranquillità, ti senti minacciato da queste trasformazioni, quindi c'è ovviamente sono reazionari e conservatori, populismi che agiscono in questa questione, no? E quindi c'è una parte larga di popolazione che si sente inclusa in questo popolo tagliato dai Salvini di turno, dalla Meloni, e si sente rassicurato da queste soluzioni rapide che vengono proposte e si chiede perché mai
altri rapidamente non mettano in atto quelle. Questi altri invece che magari non sono populisti, però sembrano anche un po' spiazzati, magari ne parliamo dopo, nel contrapporsi e nel contrapporre delle altre opzioni, delle soluzioni più sofisticate, più complicate, a un fenomeno che ovviamente non è banale, semplice, viene banalizzato dai populisti e probabilmente non viene proposto diciamo, ai cittadini dai non populisti in termini diciamo, precisi e nella sua complessità, ponendo quindi di fronte una società alla necessità di interrogarsi, di ragionare sulle soluzioni, sulle risposte da dare sofisticate a un problema complesso. Questa è una cosa nella quale hanno un ruolo importante i mass media che a loro volta danno interpretazioni, diciamo, sono una lente assolutamente banalizzante di questo come di altri fenomeni, peraltro, assolutamente sconcertante, credo sia l'agenda dei media, anche della politica, di fronte alla entità di questo fenomeno, per esempio delle morti per fuga da aree di conflitto, di guerra, di ingiustizia, di povertà, chiamiamola quello che comunque di queste persone in fuga, per loro buoni motivi che muoiono solo quest'anno, accertati sono circa 3.000 i morti solo nel Mediterraneo. E mi pare che, diciamo, non ci venga restituita, al di là di questa eredità di cifre che ogni tanto vengono evocate, non ci venga restituita dai media diciamo, una fotografia tale da appunto mettere in difficoltà chi invece lavora con le semplificazioni, il basso populismo a scopi fondamentalmente di sopravvivenza elettorale. E magari di questo poi parleremo un po' anche dopo, diciamo, di questi aspetti. Ecco, volevo solo dire una cosa, così rapidamente, a proposito delle risposte che dalla politica sono decenni che il mondo di chi in qualche modo si è avvicinato a queste problematiche in modo laico, chiede che gli stati o singoli o uniti, per esempio nell'Unione Europea, mettano in atto dei dispositivi diversi di accoglienza e di salvataggio delle persone in fuga, i famosi corridoi umanitari che sottraggano sostanzialmente al business, diciamo, della crudeltà dei trafficanti di esseri umani questo fenomeno delle persone in fuga, e invece questo non è un tema che non è mai stato nell'agenda politica di nessuno. Questa è una cosa sconcertante, né peraltro è mai stato al centro di un serio lavoro giornalistico. Cioè, non esiste. Ogni tanto c'è in qualche articolo che una ONG ripete che ci vorrebbe il corridoio umanitario, però no? C'è stata Mare Nostrum, che era un'altra cosa, che peraltro è durata poco, è finita ed era nata solo di fronte appunto ai quasi 400 morti di 2 anni fa. Quindi è veramente sconcertante, disorienta vedere quanto siamo fuori proprio, veramente guardiamo il dito e non la luna spesso su questa questione. E finché continuiamo a guardare il dito sarà facile per chi ce lo indica giocare anche dal punto di vista elettorale. Questi populisti, per esempio, non hanno mai o quasi mai un interlocutore giornalistico che li metta in difficoltà, malgrado sparino delle cavolate o delle scemenze veramente banali, come la classica cosa: prendiamo quelli che scappano dalle guerre, ma gli altri no. C'è un lunghissimo elenco di zone di conflitto, di certificate, che non è solo la Siria, per esempio, ma io non ho mai visto un giornalista che, per esempio, a Salvini, al quale vengono posti microfoni e telecamere in continuazione, a critiche di fronte, che gli abbia semplicemente fatto notare qual è la realtà. Io, se ho un interlocutore che deforma la realtà, gliela devo far notare. Questo dovrebbe essere il mio mestiere, altrimenti sono complice di un'operazione piuttosto pericolosa. E a proposito dei media, quindi passo la parola a Lorenzo Guadagnucci, che ci parlerà appunto dei giornali e dei giornalisti. L'interrogativo che ci siamo dati era se sono parte del problema o della soluzione, appunto.
Sì, la risposta. Grazie. Proverò a più che a dare una risposta è inquadrare la domanda, se vogliamo, nel senso che possiamo partire da una considerazione, cioè che con questa materia, immigrazione, accoglienza, populismi che ci ruotano intorno, il giornalismo italiano ha sicuramente un problema. Ecco, questo è il punto di partenza, e quindi ho pensato di raccontarlo proprio a partire, più che dalle mie opinioni, da alcuni fatti, alcuni elementi che ci consentono di capire anche la entità di questo problema. Il punto di partenza può essere allora il giugno del 2008, quando è successa una cosa forse poco nota a chi non è addetto ai lavori, e cioè in quel periodo fu approvata dall'ordine dei giornalisti e dal sindacato dei giornalisti, con una certa solennità interna, perché sono episodi che non avvengono frequentemente, una carta deontologica, si chiama ufficialmente protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, però è meglio conosciuta come Carta di Roma. Perché è una data importante? Uno, perché non sono molte le carte deontologiche che vengono introdotte nell'ambito della professione giornalistica, per varie ragioni, fra le quali c'è sempre l'avversione dei giornalisti per le carte deontologiche. Un'avversione che ha delle radici sociali, storiche, se vogliamo, nasce un po' dall'insofferenza verso una regolamentazione della professione che storicamente, questo va detto, è quasi sempre stata una limitazione della libertà di espressione. In Italia le regolamentazioni più stringenti sul giornalismo ovviamente furono fatte nel ventennio fascista, dove si disciplinava anche che parole usare, no? Le veline famose che arrivavano dall'agenzia Stefani dentro i giornali. Quindi i giornalisti sono insofferenti e guardano con sospetto l'introduzione di carte deontologiche. Hanno anche un po' di coda di paglia, ovviamente, va detto. Però ogni volta che una carta deontologica viene approvata è segno che c'è un problema molto grosso. Tant'è che prima della Carta di Roma la più importante carta del genere era quella che riguardava i minori, la cosiddetta Carta di Treviso, che ha cambiato il modo di fare dei giornali. Fino ad allora chi lavora nei giornali se lo ricorda bene, per i fatti di cronaca era abitudine pubblicare nomi, cognomi, immagini di bambini coinvolti in fatti di cronaca, di minorenni coinvolti in fatti di cronaca. Io stesso, facendo cronaca, mi ricordo, succedeva un episodio di cronaca nera, una delle prime cose che si facevano è cercare i nomi, cercare le foto di questi minori. Ovviamente questo esponeva queste persone a una pressione ingiusta, ingiustificata. La Carta di Treviso ha impedito questa cosa. Di lì in poi, sui giornali, sulle televisioni, quando si parla di bambini non ci sono i nomi, non ci sono le immagini, c'è una cautela che è, come dire, questo intervento della Carta di Treviso è perché evidentemente fino ad allora c'era un abuso e una anche quasi una ricerca di questo tipo di immagini e di uso dei bambini nella cronaca. Quindi se nel 2008 si fa una carta sulla questione migranti richiedenti asilo è perché c'era il riconoscimento di un problema, al punto che questo documento, che pure ha avuto una vita sofferta per questa avversione, fu alla fine approvato sull'onda di due fatti di cronaca, uno piuttosto conosciuto, l'altro meno, che però alla fine resero impossibile, diciamo, l'azione, la lentezza e quel clima di ostilità che comunque circondava questo percorso verso la carta. Il primo episodio è quello della cosiddetta strage di Erba, che è effettivamente all'origine di questo documento. Alla fine del 2006, per chi non se lo ricorda, ci fu questo episodio a Erba, quattro persone furono uccise, madre e bambino, la nonna, diciamo, del bambino e una vicina di casa, in una scena del delitto terrificante, perché è quel classico caso in cui si usa nella prassi giornalistica l'aggettivo efferato, che tipicamente si applica peraltro a fatti di sangue che hanno come autori persone straniere, non italiane. È difficilissimo trovare l'aggettivo efferato per un delitto compiuto da un italiano. Queste persone erano state sgozzate, quindi era veramente un lago di sangue. E in quella vicenda ci fu uno dei più grossi infortuni giornalistici collettivi della storia della professione, perché i telegiornali della sera, i quotidiani del giorno dopo, dissero che diciamo, il colpevole c'era, e c'era questa caccia all'uomo, e sarebbe stato il marito della donna trentenne, quindi marito, padre e genero di tre delle vittime, e vicino di casa della quarta. Poi c'era una quinta persona che si salvò perché fu creduta morta, anche lui con un taglio alla gola, il marito della vicina di casa, e anche il cane della vicina di casa. Quindi una scena veramente terribile. E diciamo, il personaggio che si cercava e che è stato individuato come il colpevole era il marito tunisino della ragazza. Come dire, c'era tutto, no? In questa figura del tunisino, l'idea del matrimonio misto con una persona musulmana, magrebina, con piccoli precedenti per spaccio, quindi anche, come dire, una persona da indicare come problematica e come avente tutte le caratteristiche, così, dello stereotipo dell'uomo violento e della impossibilità di integrazione. Ci aveva praticamente tutte le caratteristiche, e non era soprattutto presente sulla scena del delitto, quindi non si trovava, non si sapeva dov'era. Titoli al telegiornale, su tutti i quotidiani italiani, salvo scoprire, però ormai a giornali andati in onda e quotidiani andati in stampa, semplicemente chiedendo a chi era vicino a questa famiglia, che questa persona, quest'uomo tunisino, in quel momento era in Tunisia a trovare i familiari da qualche giorno, e quindi non poteva essere il responsabile di questa efferata strage, che è risultata compiuta da due vicini di casa, famosi Rosa e Olindo. Quindi era un'efferata strage italianissima. Questo ha creato una situazione insostenibile da un punto di vista morale, professionale, per le istituzioni della professione, sindacati e giornalisti. Quindi quella Carta di Roma, che era in elaborazione difficoltosa, è stata approvata in tempi più rapidi, e quindi siamo arrivati a questo documento, perché finalmente si è riconosciuta la difficoltà e anche la responsabilità, ecco, del giornalismo italiano nel creare attorno alla materia immigrazione e accoglienza un certo clima di allarmismo, di uso diffuso di stereotipi, di in qualche modo anche criminalizzazione, fra virgolette, del fenomeno migratorio. L'altro elemento meno noto che aiutò, insomma, l'elaborazione della Carta di Roma è un racconto invece, come dire, dove non c'è una responsabilità diretta, comunque malevola o influenzata da stereotipi e pregiudizi dei giornalisti, perché è un'intervista che fu fatta da alcuni ragazzi eritrei fuggiti dall'Eritrea, che raccontavano a questo giornalista la difficoltà del percorso verso il riconoscimento come rifugiati, per la lunghezza della pratica, e quindi questa lunga permanenza, mesi e mesi, senza poter lavorare, senza avere uno status sicuro. Cosa successe? Che in questo caso la denuncia fu fatta attraverso questo quotidiano, e questi ragazzi che testimoniavano vollero che fosse messo il loro nome in questa testimonianza, perché fosse più forte questo messaggio, questa denuncia e questo atto d'accusa, se vogliamo, verso le autorità italiane che rallentavano queste procedure. Il giornalista pubblicò i nomi, i familiari però di questi ragazzi furono poi sottoposti a ritorsioni in patria. E questo è un altro elemento che all'interno della professione evidentemente non era in quel momento valutato, ma la categoria dei richiedenti asilo, di chi fugge da una situazione di pericolo, in quel caso erano anche disertori questi ragazzi, evidentemente impone delle regole nuove, diverse rispetto alla prassi. Non è sempre possibile pubblicare i nomi di persone coinvolte in fatto di cronaca, addirittura intervistate, anche se loro lo vogliono. Questo è un fatto nuovo che segnalava un altro elemento della relazione del giornalismo italiano con questa materia, cioè una forma di impreparazione anche ad affrontarla. Quindi arrivò questo documento, la cui proposta iniziale, fra l'altro, veniva dall'UNHCR, cioè l'istituto, l'ente dell'ONU per i rifugiati e i richiedenti asilo, che all'epoca aveva come portavoce Laura Boldrini, che fu sostanzialmente l'iniziatrice di questo percorso. Quindi questo documento nel 2008 sancisce una assunzione di responsabilità e anche un'ammissione di colpa da parte dei giornalisti e delle istituzioni professionali del giornalismo, che riconoscono di avere un grosso problema con l'affrontare questa materia. La Carta di Roma si concentra per l'origine che dicevo sui richiedenti asilo e sui rifugiati, ma il problema evidentemente andava anche oltre, perché c'è tutto il modo con il quale si è trattato il tema immigrazione e accoglienza. Come è stato trattato? Anche qui con una lente e una chiave di lettura che ha finito col deformare la percezione sia dei giornalisti che di chi è dei cittadini che attraverso i media si informano. In sostanza, cosa è successo? Che questa materia, che ormai non è nuovissima, perché diciamo che l'immigrazione è un fenomeno sociale importante, sono ben più di 20 anni, no? Per cui, però viene ancora considerata una cosa nuova, un'emergenza quasi, e però è rimasta nel corso del tempo come chiave di lettura quella della cronaca nera. Sostanzialmente nelle redazioni dei giornali hanno cominciato a occuparsi della questione dell'immigrazione i cronisti di nera. Ed è evidente che se tu utilizzi come lente quella della cronaca, quindi dei reati, dei fatti, delle informazioni, le fonti, quali sono le fonti che i giornalisti hanno usato in tutti questi anni per raccontare questa, che è una trasformazione sociale fondamentalmente, no? Un cambiamento demografico, un cambiamento culturale, una società che diventa pluriculturale, con più lingue, più religioni, più punti di vista, più storie, con la lente della cronaca nera e le fonti, la questura, la prefettura, i vigili urbani, i carabinieri, che raccontano quello che loro fanno, per cui l'enfasi si è spostata immediatamente sulla problematicità, gli aspetti problematici, la commissione di reati, e questo, guarda caso, è andato a intersecarsi benissimo con un soggetto che ha dominato e tuttora domina questa materia nella nostra società, cioè quelli che i sociologi definiscono gli imprenditori politici. Si può scegliere il secondo termine di questa definizione, se gli imprenditori politici della paura o gli imprenditori politici del razzismo. Le due cose tendono a coincidere perché, come dire, la parola che alla fine racchiude questo modo di leggere, interpretare, quindi raccontare questo fenomeno è diventato il tema della sicurezza. Tutto ruota intorno alla sicurezza, c'è l'immigrazione, c'è un problema di sicurezza, come si vede, guardate, ci sono i fatti di cronaca nera che te lo dimostrano. Lì si è innescata una prassi professionale che ha avuto un effetto di totale distorsione, che però è diventata una regola professionale, con un suo linguaggio e con delle sue modalità di azione. Nel 2008 con Zenone e qualche altro ci impegniamo a fondare un piccolo gruppo che si chiamava Giornalisti contro il razzismo, che cominciò a ragionare su questi temi, e noi lanciamo una campagna, coincideva praticamente con l'approvazione della Carta di Roma e in qualche modo la integrava, in cui dicevamo attenzione che nel modo di fare giornalismo, ecco, le cose che ho appena detto sono quelle che la caratterizzano, bisogna cambiare, bisogna intervenire, bisogna che ognuno si responsabilizzi e faccia qualcosa, e noi dicemmo intanto cambiamo linguaggio. Non usiamo più questo linguaggio che stiamo usando perché è un linguaggio tossico. Ci sono parole che intossicano e rendono incomprensibile la realtà. Ne avevamo individuate 5. Erano extracomunitario, nomade, zingaro, clandestino e vucumpra. 5 parole che per motivi diversi intossicavano il ragionamento e la comprensione. Qual è l'altra modalità di distorsione? Allora no, sul linguaggio. Da dove nascono queste parole? Se uno studia l'origine e il come si sono affermate nel discorso pubblico, si accorge che queste sono le parole che gli imprenditori politici del razzismo hanno introdotto nel linguaggio. Si è cominciato a parlare di vucumpra quando si volevano disprezzare in qualche modo i venditori ambulanti, no? Come se non riuscissero a parlare la nostra lingua, era un evidente motivo di disprezzo. Si è cominciato a parlare di clandestini quando si è voluto ragionare su questo tema con l'idea di tenerli fuori, no? In qualche modo. Sei un clandestino, clandestino vuol dire qualcosa in italiano, vuol dire una persona che si nasconde, che ha qualcosa da nascondere, ed è immediata l'associazione clandestino delinquente, clandestino problema di fuorilegge in qualche modo. In realtà con la parola clandestino poi chi si indicava? Si indicava delle persone che non avevano i documenti di soggiorno in regola, cioè praticamente tutte in un paese che non prevede forme di ingresso nel paese, come dire, fra virgolette, legittime. Per cui sappiamo bene che se oggi ci sono 6 milioni di persone che vengono da fuori in Italia, quasi tutte queste hanno avuto un periodo in cui sono state clandestine, ma una minima parte di loro hanno avuto problemi con la giustizia o sono identificabili come fuori legge.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Quindi, adottare questa parola, accettarla, utilizzarla, farla diventare quasi il simbolo del racconto di questo fenomeno sociale da parte di noi giornalisti è una sconfitta professionale drammatica, perché ci siamo ritrovati ad usare le parole introdotte per fini strumentali, per un interesse politico ben preciso e con degli effetti, fra l'altro, sulla vita delle persone non da poco, perché chi ha subito questo trattamento in qualche modo lo ha anche pagato. Tant'è che nel preparare questo discorso, questa relazione troppo lunga, che infatti non sto guardando, avevo pensato anche di dare due esempi di come, che in qualche modo riassumono, ecco, questa distorsione che c'è stata nel corso del tempo da parte dei media. Ve li dico brevemente. Uno è un episodio che riguarda i Rom, perché ora questo argomento rischia di rimanere fuori quando si parla di accoglienza, perché la gran parte dei Rom non sono immigrati, no? E però fanno parte di questa materia, perché la retorica sulla sicurezza, sulla paura, gli imprenditori politici della paura hanno usato così l'avversione per i Rom per rafforzare il loro discorso. Oggi il popolo Rom in Italia è perseguitato, è sicuramente la minoranza più perseguitata che esiste in questo paese. Allora, l'episodio che veramente riassume uno stile del giornalismo italiano di questi anni riguarda Torino. Cosa successe? In un quartiere, alle Vallette, la notizia che fu pubblicata dai quotidiani locali era questa: una ragazza che la notizia era Rom violentano la sorella, il fratello li allontana in qualche modo. Questa notizia era accompagnata anche nei sommari dal fatto che in quel quartiere, quella sera stessa dell'uscita del giornale, ci sarebbe stata una fiaccolata contro la violenza. Il giorno dopo cosa succede? A proposito del fatto che le parole sono più che pietre in certi casi, c'è stata la fiaccolata, fra l'altro capeggiata da la presidente del quartiere, che adesso è una parlamentare. Questa fiaccolata si risolve con l'incendio del campo Rom vicino, diciamo, alla zona in cui era avvenuto questo episodio. Quindi un incendio del campo Rom, quindi queste persone perdono tutto per come dire, questa giustizia sommaria e collettiva, per cui ammettiamo che l'episodio fosse vero, due ragazzi Rom compiono un atto di violenza. Cosa si fa? Si va al campo di tutti, non sappiamo neanche se questi appartenevano a quel campo o un altro, non c'è stata ovviamente un'indagine. Si è scatenata una forma violenta di populismo e di giustizia sommaria che ha portato alla distruzione di tutto quello che queste persone avevano. Per fortuna sono scappate in tempo, perché i Rom sono abituati da secoli a difendersi dalle aggressioni. Il giorno dopo, diciamo nella stessa giornata, però i giornali la riportano il giorno dopo, la notizia era sull'incendio del campo Rom. Intanto la ragazza smentisce tutto. Ho qua i titoli, non li posso stampare. In sostanza, questa ragazza è venuta fuori che era stata sorpresa in una situazione sconveniente, diciamo così, nel garage di casa, con il suo fidanzatino o quello che era. Per affrontare l'imbarazzo ha detto che era stata violentata e chi l'aveva violentata? Due Rom, e tanto Rom... Si possono ritenere responsabili di tutto. Quindi la notizia era falsa, e sulla base di questa notizia falsa è successo quello che vi ho raccontato. Allora, da un punto di vista professionale ci sono tanti problemi. Il primo è il fatto che si è dato credito a un'affermazione non verificata da nessuno. Sarebbe successo se questa ragazza non avesse detto che i due stupratori erano Rom? Conoscendo come si lavora nelle redazioni, ho dei dubbi che si sarebbe usata la stessa faciloneria, diciamo, nell'accreditare una tesi, un'affermazione così gratuita. Ma soprattutto questo episodio ci è utile perché ha avuto un epilogo sorprendente, nel senso che i giornalisti hanno grandi difficoltà generalmente ad ammettere i propri errori. In questo caso il capo redattore della Stampa, il giornale in questione del quale in pratica ho riportato gli esempi, la Stampa di Torino, alla fine di questa vicenda pubblica questo piccolo riquadro, insomma questo piccolo commento, in cui dice il titolo sbagliato. Ve lo leggo. Dice: il razzismo di cui più dobbiamo vergognarci è quello inconsapevole, irrazionale, bla bla bla. Ieri, nel titolo dell'articolo che raccontava lo stupro, tra virgolette, delle Vallette, abbiamo scritto: mette in fuga i due rom che violentano sua sorella. Un titolo che non lasciava spazio ad altre possibilità, né sui fatti, né soprattutto sulla provenienza etnica degli, tra virgolette, stupratori. Ecco quello che dice. Probabilmente non avremmo mai scritto: mette in fuga due torinesi, due astigiani, due romani, due finlandesi, ma sui rom siamo scivolati in un titolo razzista. Senza volerlo, certo, qui cerca un po' di... ma pur sempre razzista. Un titolo di cui oggi, a verità emersa, vogliamo chiedere scusa. Cosa pregevole, perché non succede quasi mai. Poi dice: ai nostri lettori e soprattutto a noi stessi. Ovviamente è difficile non notare che magari si poteva anche chiedere scusa ai rom delle Vallette, visto che sono quelli che hanno subito veramente questa cosa. Però comunque c'è un po' tutto del giornalismo italiano in questo episodio, e anche nel suo epilogo, e ci dà la dimensione, a mio avviso, del problema. L'altro esempio, se vogliamo più sottile ma più vicino al tema che stiamo affrontando, è uno dei tanti casi, veramente ce ne sono tanti, questo l'ho ripreso dall'Espresso, che nel settembre 2014 ha dedicato un'enorme inchiesta, articolo, intitolato, con anche lì un titolo che non dava spazio a interpretazioni, Invasione. E si parlava di un ipotetico sbarco imminente nel sud Italia di 120.000 persone. Cominciava così l'articolo: la situazione è senza precedenti, di dimensioni bibliche. Ora, non faccio commenti, vi riporto le reazioni che ci sono state da chi si occupa di questa materia. La Carta di Roma, l'Associazione Carta di Roma, che è quella che tutela l'applicazione, che si dedica all'applicazione di questo documento, fece una nota per ricordare che il gergo bellico, invasione, bomba immigrati, tregua, tutte parole peraltro con le quali siamo molto familiari, che ci sembrano quasi scontate, ma queste sono parole belliche: invasione, la bomba immigrazione, ci vuole una tregua, cioè, stiamo parlando di vocaboli che hanno a che fare con situazioni di guerra, e non è innocente l'uso di queste parole, ha a che fare con quello che dicevo prima: chi ha cominciato a usarle, chi ha interesse a usare queste parole, perché le usiamo. E diceva appunto: questo gergo è del tutto inadeguato a descrivere un'emergenza che non riguarda i numeri, ma è di carattere umanitario e organizzativo. E poi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni faceva notare che questi arrivi, se anche dovessero diventare il doppio, rappresentano sicuramente un numero importante, ma certamente non eccezionale per un paese di 60 milioni di abitanti. Non si può certo parlare di invasione. Ecco, con questi due esempi mi sembra di avere in qualche modo definito il quadro dei problemi, rispetto al quale però c'è bisogno di un aggiornamento, e lo vorrei fare proprio a partire dai numeri, perché ogni volta che si analizza come i media stanno anche trattando la situazione attuale, ci si accorge che siamo ancora in larga misura immersi nei problemi che ho appena evidenziato, no? Per cui c'è qualcuno che detta la linea e l'agenda, che in qualche modo fornisce le parole e sostanzialmente anche gli strumenti di comprensione e di analisi. Pensiamo ai numeri. Si è ragionato continuamente in termini di invasione, e questa è la parola prevalente quando si parla di sbarchi, no? In Sicilia in particolare. Se uno si mettesse, avesse voglia di andare a guardare i numeri, e il giornalismo ci avrebbe una regola deontologica precedente alla Carta di Roma, diciamo nella struttura della professione, c'è l'obbligo di attenersi alla verità sostanziale dei fatti.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the
to the sea. In your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the
voci, voci, voci dalle Dolomiti.
E con la voce del collega Lorenzo Guadagnucci, registrata all'incontro Human, tenutosi a Belluno per iniziativa di Radio Cooperativa e della Cooperativa del Commercio Equo Solidale Samarcanda, finisce anche l'appuntamento del 13 dicembre con Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e, se lo vorrete, ci risentiamo martedì prossimo alle 17.30.
Turn a deed away, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.